Beh, io credo che, diciamo, le ragioni principali per cui ho deciso di intraprendere il viaggio a Suruc è il fatto che ogni volta che si parla di Medio Oriente, in particolare in questo periodo di Turchia, Siria e dei paesi confinanti, si parla solo delle operazioni belliche e non si tiene conto del fatto che le operazioni belliche hanno un riflesso molto grave e drammatico sulla popolazione, non solo siriana, ma anche irachena e della Turchia stessa. Il fatto che in Turchia risiedano attualmente più di 2 milioni di persone sfollate, rifugiate, fuggite dalle loro case, credo fosse un fatto importante da sottolineare per ridare la giusta dimensione a questa tragedia. La situazione è ovviamente grave tuttora e credo si possa dire che sia destinata a peggiorare, nel senso che dal momento che la Turchia ha cambiato improvvisamente, in seguito sia alle elezioni recenti che all'attentato di Suruc, la propria posizione, la situazione per i rifugiati si fa ancora più difficile, nel senso che ora la via di fuga del confine turco, che comunque consentiva loro fino a questo momento di salvare le proprie vite e di sperare comunque di raggiungere la salvezza, ecco, in questo momento si fa molto molto più drammatica perché ovviamente le operazioni militari di confine e gli aumentati controlli rendono l'attraversamento molto più complesso e pericoloso.
Ecco, e all'interno l'organizzazione regge?
Beh, il fatto è che la situazione a livello locale è molto molto frammentaria, molto frammentata attraverso, sia dal punto di vista etnico che dal punto di vista politico che dal punto di vista religioso, e sono tre livelli che vanno a sovrapporsi e ad alimentarsi reciprocamente. C'è da dire che ci sono delle dinamiche locali molto particolari, appunto connotate a livello etnico, per cui ad esempio i rifugiati, le persone che fuggono dai territori di guerra di etnia curda vengono prevalentemente ospitati in zone di etnia curda. Si è visto ad esempio a Suruc stesso, villaggio a maggioranza curda, governato almeno a livello di amministrazione locale da quello che è il lato locale dell'EDP, dell'HDP, il partito che recentemente ha avuto ottimi risultati, e la maggior parte dei rifugiati ospitati nel campo municipale di Suruc provenivano ad esempio da Kobane o da Tel Abyad nel momento in cui Tel Abyad era ancora sotto controllo ISIS, erano quindi in prevalenza curdi. Lì vicino ad Akçakale, che è un villaggio proprio sul confine tra Turchia e Siria, c'è un altro campo, gestito in questo caso dalla Turchia a livello governativo, conta circa 50.000 persone e la maggior parte di essi sono di etnia arabo-siriana. Quindi è un discorso molto complicato, nel senso che c'è una sorta di gara di conquista tra le varie organizzazioni, locali. A chi si accaparra, tra virgolette, più rifugiati, disprezzando poi persone che non appartengono allo stesso gruppo etnico, il che personalmente l'ho trovato un fatto estremamente triste in un contesto comunque di emergenza in cui, insomma, la disperazione e la povertà non hanno molta differenza tra chi è siriano, yazidi o curdo, ecco. In più c'è la questione delle ONG che faticano a trovare, io ho parlato in particolare con esponenti sia di Medici Senza Frontiere che di Support Life, che è una ONG turca, faticano a trovare sponda dal punto di vista istituzionale. La cooperazione tra le varie ONG che cercano di operare sia sul territorio turco sia su quello siriano, fanno fatica a trovare dei riferimenti, o comunque è un processo molto lungo e complicato, a trovare dei punti di riferimento nelle istituzioni sia locali che soprattutto governative, dove da questo punto di vista la collaborazione è quasi nulla, ecco. Quindi si tratta di, diciamo così, gli sforzi vengono dispersi in mille rivoli e per quanto poi la buona volontà e l'impegno di di molte molte persone riescano a produrre qualche effetto positivo, certo una coordinazione maggiore, un'armonia maggiore darebbero risultati molto migliori da questo punto di vista.
E un'altra cosa volevo chiederti invece riguarda più specificatamente la politica del governo del Partito della Giustizia e lo Sviluppo di Erdogan, del presidente Erdogan, che nei giorni scorsi ha deciso sicuramente di rispondere militarmente agli attacchi dell'ISIS all'interno dei confini turchi, ma al contempo ha deciso di usare la forza anche contro i militanti curdi del PKK. Ecco, volevo chiederti che discussione hai potuto raccogliere a Istanbul.
Io sono convinto che la reazione di Ankara non sia verso l'ISIS, nel senso che così fosse ci sarebbero state molte altre occasioni in passato per reagire durante col pugno di ferro nei confronti dei militanti ISIS. La reazione di Ankara è una reazione alla pressione interna e alla pressione internazionale. Da anni la comunità internazionale spinge Ankara ad intervenire militarmente contro l'ISIS o comunque a frenare il supporto che ha fornito alle varie organizzazioni islamiche, prima i combattenti liberi siriani, il Free Syrian Army, poi al-Nusra, adesso l'ISIS. Senza grandi risultati fino a poco tempo fa, cioè Ankara aveva deciso di tenersi lontano dal caos siriano e agire sotto traccia. Questo perché comunque il processo di pace in corso tra il governo turco e il PKK aveva un valore, anche per Erdogan e per il suo partito. Aveva un valore perché comunque Erdogan e il suo partito avevano una forte base elettorale tra i curdi e nel momento in cui con le elezioni questo diciamo investimento politico del processo di pace non ha dato i suoi frutti e i curdi hanno voltato le spalle in massa a Erdogan, Erdogan ha ritenuto che lo sforzo del processo di pace, che lui politicamente era costato molti voti a destra, non valeva più la pena tenerlo in piedi e proseguire. Inoltre, dopo l'attentato di Suruç, chiaramente l'opinione pubblica nazionale si è rivoltata contro il governo, accusandolo di non solo di non fare abbastanza per proteggere lo Stato turco, la propria popolazione dagli attentati dell'ISIS, ma addirittura il fatto che ormai fosse evidente il fiancheggiamento che le autorità turche fornivano ai vari gruppi militanti in Siria fosse una cosa non più tollerabile e giustificabile. Quindi ad un certo punto Erdogan dice d'accordo, volete che io cambi atteggiamento? Volete che la Turchia assuma un atteggiamento diverso nei confronti della situazione siriana? Così è, così sarà e ha inaugurato questa guerra al terrorismo. Guerra al terrorismo che di fondo non cambia le priorità politiche di Ankara, che sono la destituzione di Assad e impedire la creazione di un'entità politica curda in Siria. In Siria, non in Iraq, perché in Iraq esiste già un'entità politica con cui la Turchia ha tutto sommato rapporti non semplici ma comunque di collaborazione. Il problema è proprio la zona siriana, il problema dal punto di vista del Partito Giustizia e Sviluppo è la zona siriana per il via dei collegamenti tra PKK e le milizie che operano sul territorio siriano. No. Sostanzialmente è questo, Erdogan dice facciamo una guerra al terrorismo, d'accordo, io attaccherò l'ISIS, ma in cambio voi, e in questo senso parla soprattutto agli americani e alla comunità internazionale, mi lasciate carta bianca nella mia guerra contro il PKK.
Quindi non possiamo, diciamo così dire, parlare di una svolta europeista di Erdogan, è assolutamente strumentale, diciamo, quindi questo tipo...
Assolutamente sì, è abbastanza lineare la sua politica, non è cambiato nulla, semplicemente dal punto di vista delle scelte politiche, di politiche internazionali, di strategia della geopolitica locale, non è cambiato assolutamente nulla. Gli obiettivi turchi rimangono quelli, la destituzione di Assad e la prevenzione della costruzione di un'entità politica curda in Siria, cosa che è totalmente inaccettabile dal punto di vista di Ankara. Da questo punto di vista non è cambiato nulla, è cambiato gli strumenti con cui Ankara persegue i suoi obiettivi, ecco.